tantissime informazioni che onestamente non avevo mai sentito, quindi evidentemente avete fatto un lavoro che anche dal punto di vista dell'informazione giornalistico potrebbe proprio far mangiare la polvere a tantissima gente che ho visto lì e che c'è stata molto più a lungo di voi. Detto ciò, io ti volevo chiedere qualcosa in più sul rapporto poi con appunto gli oligarchi sul terreno, in particolare non solo nella Repubblica di Lugansk, ma per esempio anche a Donetsk. Perché comunque poi, diciamo, un po' questa questione dei contenuti socialisti della Prizrak o comunque di stanze progressiste di alcune milizie si misurano anche poi nella capacità in qualche modo di rapportarsi con questi enormi stabilimenti produttivi, miniere, acciaierie, eccetera, eccetera, che sono lì e sono o fermi oppure non sono fermi e, cosa che mi è capitata di constatare, vendono paradossalmente il carbone estratto che la gente non ha e che si va a scavare sottoterra con la zappa, la vendono agli ucraini, cosa che quando c'è stata detta siamo rimasti un po' stupiti da questa cosa qua, perché poi c'è una grande differenza fra quelle che sono le strutture statali, miniere e altro, e quelle che invece sono le strutture private, sempre miniere, ma per esempio del nostro amico Akhmetov, piuttosto che di altri oligarchi molto importanti in quella regione, che invece non sono state né espropriate ma neanche fermate, continuano a estrarre, ti dicono a mezza bocca che appunto la roba la mandano in Ucraina, eccetera, eccetera. Vi volevo chiedere se da questo punto di vista, quando voi siete stati là, questo dibattito che era in corso quando ci sono stata io, su cosa fare con queste strutture produttive, con questi stabilimenti produttivi, anche perché la gente non c'aveva più con che cosa comprare, come dire, da mangiare al mercato, se questo dibattito che era in corso si è un po' sviluppato, perché io avevo sentito dire che per esempio volevano proporre a chi aveva privati, che avevano degli stabilimenti produttivi chiusi, dire o lo riavvii oppure te lo requisiamo, lo facciamo autogestire ai lavoratori e i proventi della vendita di quello che viene commercializzato, venduto eccetera, se lo tengono i lavoratori, in maniera di far ripartire un minimo qualche, diciamo, molecola di ossigeno per l'economia che era completamente asfittica. Quindi se diciamo in quei mesi lì questo dibattito si è un po' sviluppato, perché io purtroppo non ho modo di leggerne da nessuna parte. E poi sul rapporto proprio che c'hanno loro, non solo quelli della Prizrak con gli oligarchi sul territorio. Per esempio ad Alchevsk c'è questo enorme stabilimento produttivo di Akhmetov che mi pare che sia fermo, però non so che fine ha fatto. Cioè, che rapporto hanno loro con questi qua? Perché in qualche modo ci si misureranno, immagino. Non credo che, per esempio, sulla Vostok a Donetsk, la Vostok è stata tirata su da questa è una cosa che noi scriviamo nel nostro documento, proprio la riportiamo come informazione di cronaca, cioè una cosa di dominio pubblico, è stata formata da un uomo che è considerato molto vicino ad Akhmetov, perché dicono Akhmetov l'ha fatta tirare su questo battaglione in modo tale che poi controllassero che le proprietà sue a Donetsk non venissero espropriate, perché sarà tanto parlato di nazionalizzazioni, espropriazioni e tutte queste altre cose qua. Se a voi, cioè se nella vostra indagine che avete fatto vi è capitato di imbattervi in queste questioni qua e di capire un po' in che maniera questi che sono i battaglioni più progressisti, che magari sono portatori di istanze, diciamo, socialiste in qualche modo, potere ai lavoratori e cose di questo tipo, come si rapportano poi effettivamente con questa presenza economica così, come dire, distonica e così comunque impegnativa, ecco.
Ti faccio il panorama. La Prisa controlla Alchevsk, Komissarovka, Kirovsk, Donetsk. Lì dove è presente, i danni della guerra sono immani. A Kirovsk, che è la parte Donetsk, che è un villaggio proprio sul confine, comunque molto vicino, c'era una fabbrica che occupava 3.000 persone, chiusa per gli danneggiamenti della guerra, che assolutamente non è stata rimessa in piedi. Lo stabilimento più grande è quello di cui parlavi ad Alces, che è uno stabilimento siderurgico che è comunque che va a spizzichi e bocconi e anche male. Quindi, come dicevo, rispondevo prima, noi ci siamo trovati di fronte a un quadro ancora più fosco di quello che pensavamo, cioè quello che era l'economia del Donbass, quindi un'economia energivora che ha bisogno di capitali o di specialisti è in rovina. Quello che hanno riattivato con molta fatica, se state a visitare una miniera dove so che sei stata pure tu, tra Komisarovka e Brianka, non mi ricordo come si chiama, dove che dava lavoro a 200-300 persone, che in realtà adesso stiamo cercando di riparare alcune parti fondamentali, però ci lavorano poche persone. Quella è stata, tra virgolette, espropriata perché è passata dalla proprietà ucraina a Novorossa, senza che però ci parlassero di forme vicine a autogestione soviet o quant'altro. Questo è una cosa che non abbiamo. Ci sono piccoli esempi, però che vanno sulla sussistenza di gestione di mense popolari, fattorie, però un quadro appunto dove comunque il grosso di quello che era importante dal punto di vista economico, il Donbass, non esiste più o è fortemente danneggiato. E quindi è chiaro che è un ricatto che, come dire, conviene a chi ha intenzioni, oligarchi o russi o ucraini, in condizioni differenti, di far ripartire la baracca o per costruire o zone economiche speciali o far emigrare la forza lavoro dal di lì e sfruttarli in altri contesti. Il rapporto io sinceramente non ti so dire, nel senso che secondo me per quanto riguarda la Brigata Prizak penso che ci sia solo quello tipo di stabilimento dal CESC, però è praticamente fermo. Mi è capitato di vedere che rivendevano il ferro dello stabilimento che c'era dentro la prigione per avere due soldi per prendere il cibo da mangiare ai miliziani, cioè, quindi l'economia proprio di sussistenza. A Donetsk è diverso, è nell'altra parte di Lugansk. Donetsk, l'idea che ci siamo fatti è che avanza più, cioè è un rapporto più stretto con la Russia, questo ha una cappa politica maggiore, quindi un controllo molto più ferreo. Dall'altra parte, però, dal punto di vista anche militare, persone, e basta vedersi le foto senza essere esperti di cose militari, persone che banalmente hanno una divisa, hanno un altro tipo di armi, hanno un dato tipo di attrezzatura, mentre dall'altra parte. Io su questa cosa qua, nel senso, una tra l'altro delle ipotesi non troppo peregrine rispetto alla morte di Mozgovoj era appunto quello rispetto a, anche se era stata scartata, rispetto alla criminalità locale che viveva anche dei traffici di carbone. Poi sono stati parecchi scandali di comandanti delle milizie che campavano di vendita sotto banco di carbone agli ucraini, risolti anche strumentalmente rispetto alle regolazioni di conti all'interno. Però c'è da dire che, appunto, essendo quello il contesto, abbiamo anche visto dinamiche simili a quelle che sono i signori della guerra, cioè lì chi ha le armi controlla un territorio, banalmente, e da di lì, come dire, prima di tutto eserciti il diritto di controllare il transito, perché c'hai un blockpost, un posto di blocco, entrata e uscita da un territorio, è di quello che puoi avere. Però non ti so dare
No, però per
informazioni.
dirti, ci sono alcune cose che sono, per esempio, l'unica compagnia telefonica, tu l'hai visto qual è quella che funziona, è quella di Akhmetov, no?
Sì.
Tutti gli altri ripetitori li hanno facciati. La miniera che ho visitato io, quella che dici tu, che quella è statale, è una di Akhmetov, che è proprio un'altra cosa, cioè rispetto a quella che abbiamo visto di
Cioè,
statale, perché è super
l'impressione è che ci
tecnologica,
sia, al
quella
di là del
funziona.
discorso la tregua che è una cazzata, sì, poco però, cioè che ci sia una specie di accordo, cioè c'è un accordo tra oligarchi russi e oligarchi ucraini, cioè nel senso che, alla fine si mettono d'accordo affinché uno non calpesti i traffici dell'altro, poi vabbè, sono campioni nel cercare di non calpestarsi i piedi padroni da questo punto di vista, ecco. Quello che ci è sembrato noi, che per quanto riguarda almeno la frizza, che ci metterai quasi una mano sul fuoco, non abbiamo visto cose che potessero pensare a, cioè, a una corruzione, una corruttibilità, a traffici, cioè sì, traffici era il ferro rivenduto per comprare il cibo ai miliziani, cioè questo era il livello, cioè ferro di una cosa dismessa, cioè questo è il livello, il resto è chiaro che invece secondo, cioè l'impressione che ho io, c'è il dibattito politico che pensavamo di trovare, pensavamo molto più avanzato, se lo dico senza, nel senso che sul futuro non è che non c'è, non è che non è ben presente, però secondo me una parte della sinistra occidentale che ha sostenuto quello che era la resistenza novorossa ha avuto un difetto di proiezione mentale che ha visto la costruzione di qualcosa che non c'è, c'è nei nostri desideri, in quelli di chi combatte, ma che non, uno per condizioni oggettive, la guerra, nel senso che questo va veramente a ricostruire dalle macerie, due che tra l'altro stiamo parlando di una società, e qua finisco, che viene da quasi 30 anni di controproduzione di un capitalismo gangsteristico che ha lasciato i suoi segni e lo si vede nella gestione del territorio. Come porre rimedio a tutto questo è un processo molto lento e contraddittorio che in questo momento secondo me sta iniziando nel territorio che amministrate la presa da piccoli passi. Cioè piccoli passi vuol dire una mensa in cui le persone che non hanno più possibilità di sfamarsi vengono sfamate. Vuol dire che le scuole comunque vengono rimesse in piedi, vuol dire che c'è un'azienda lasciata da un oligarca, viene fatta una fattoria, però non, cioè, o finisco veramente, o noi prendiamo questo dato e gli diamo dell'enfasi, però secondo me è politicamente, cioè nel senso non è vero, è politicamente svegliato perché prendiamo un abbaglio, oppure pensiamo le condizioni molto probabilmente sono ancora più dure di quelle che... Io posso anche pensare che molto probabilmente sarebbe una fortuna per le repubbliche popolari di Lugansk che aderissero all'unione doganale eurasiatica affinché ci siano un poco più di possibilità di crescita o un minimo, perché dici o si sviluppa la rivoluzione in Occidente, quindi o delle forme comunque che vanno contro, o se no veramente la vedo molto molto difficoltosa, proprio anche per le caratteristiche che dicevi anche tu, delle specificità produttive, cioè non si sta parlando di un'economia pesante che è andata avanti per le risorse energetiche, per i capitali investiti, per gli specialisti, questa cosa qua, cioè milioni di profughi, distruzione della guerra, comunque gli interessi della Russia si vedono, e insomma, dall'altra parte, come dicevi tu, il tentativo di accordarsi con alcune parti della Repubblica Popolare di Lugansk, perché cioè, è questa la grande truffa della tregua, poi è questo, cioè noi ci raccontano che ogni tanto si mettono lì e troviamo la soluzione per le cose, in realtà il fronte si combatte, non ci saranno grandi manovre epiche, però si combatte sempre, si spara sempre, cioè, in continuazione, tu l'hai vissuto, chi non l'ha vissuto vede le notizie, il fronte si combatte. Cioè non è che fermi i combattimenti, sto cazzo, cioè quei 20-25 km di gittata di un grado di altre cose arrivano sulla testa della persona, arrivano nelle case, distruggono scuole, distruggono le persone, non c'hanno elettricità, non c'hanno l'acqua. Io non ho, ripeto, informazioni di prima mano, pensavo che sul destino della... e penso che uno dei tentativi appunto di forzare in senso positivo il dibattito in questo senso sia stato il forum dell'8 maggio, che guarda caso la presa ha aperto, in cui comunque è stato interessante perché non c'era solo la presa, hanno parlato anche i cosacchi di Stakhanov, hanno parlato delle formazioni politiche russe, oltre a una serie di europei e anche degli ucraini della parte occupata da Kiev. In cui c'è alcuni concetti, cioè come andare oltre la lotta antifascista e questo senz'altro qualcuno ha fatto paura, non si sa di quale parte, ma senz'altro qualcuno ha fatto molta molta paura. Ma c'era un compagno di Syriza lì nella delegazione antifascista. È chiaro che insomma, pensare, diciamo così, che c'è qualcuno che è espressione nel bene e nel male del governo di uno Stato che sta cercando di cambiare con tutte le contraddizioni un po' la rotta d'Europa, è qualcosa che avrebbe fatto, tra virgolette, comodo, non perché fosse chissà quale autorità, però penso che sono molto attenti a questa cosa qua. La situazione è, per certi versi è pessima.